Allora, le 10 e 43 minuti primi, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 10 settembre 2019 e come annunciato andiamo a cominciare il primo spazio redazionale di quest'oggi che vogliamo dedicare a quanto avviene in quella dell'Egitto, un paese, una situazione a cui abbiamo ovviamente dedicato molto spazio nel corso degli anni e dei mesi precedenti, che però in qualche modo non da queste frequenze ma sicuramente da quelle della comunicazione mainstream è un po' sparito, diciamo, dal grande palcoscenico dell'informazione. Un paese che sembrerebbe essersi tranquillizzato, rasserenato, non si trovano più notizie sulle pagine di cronaca estera, il nuovo regime sembrerebbe essere particolarmente saldo, eppure tutto questo, diciamo, nasconde una situazione interna molto drammatica e molto conflittuale. In particolare oggi ci andremo a concentrare su quelli che sono i temi relativi alla repressione dei movimenti sociali e ovviamente dei militanti di questi movimenti in Egitto. Con noi stamattina è venuta qui anche una compagna che spesso è intervenuta su questi temi e che noi chiaramente salutiamo e ringraziamo, e a cui chiediamo anzitutto di farci un po' un panorama generale della situazione egiziana attuale, visto che appunto dai grandi sconvolgimenti di qualche anno fa adesso sembrerebbe siamo giunti a una situazione di calma piatta, non si parla più di quello che succede in Egitto, eppure succedono un sacco di cose, no?
Sì, una calma apparente. Ciao a tutte e tutti. Non so, io partirei appunto dall'ultimo uno dei tanti decessi che avvengono all'interno delle carceri piuttosto che dai commissariati in Egitto. Mesi fa appunto è morto durante un'udienza l'ex presidente appartenente ai Fratelli Musulmani Morsi, proprio perché la situazione delle carceri egiziana è molto dura. Lui non riceveva cure mediche da diverso tempo e quindi si è sentito male durante un'udienza. I giornali ne hanno parlato veramente molto poco, perché comunque il regime controlla qualsiasi tipo di notizia che esca da giornali piuttosto che dalla TV di Stato, quindi c'è un controllo totale dei mezzi di comunicazione. E partendo dal fatto che un ex presidente sia morto all'interno del carcere, possiamo solo minimamente immaginare come sono le condizioni di detenzione dei prigionieri comuni o comunque anche persone che sono dentro le carceri per questioni politiche. Purtroppo sono moltissimi i compagni e le compagne che continuano a stare dentro le carceri egiziane e in condizioni veramente molto dure. Spesso non ci sono anche vari scioperi, in quanto appunto anche i semplici colloqui non vengono fatti, quindi alle famiglie viene negata la possibilità di incontrare le persone detenute, quindi in alcune carceri in particolare che sono le carceri di massima sicurezza, come il carcere di Alessandria, Borg el-Arab, ci sono stati almeno 130 detenuti in sciopero perché appunto, oltre a non ricevere visite, le cure mediche vengono negate e spesso sono privati anche dell'ora d'aria.
Senti, dell'Egitto si è ovviamente parlato, diciamo, l'opinione pubblica mainstream si è accorta di quello che stava succedendo con il caso di Giulio Regeni, con il rapimento e l'assassinio di Giulio Regeni. C'è stata una bolla ovviamente di attenzione su quanto avveniva al Cairo e non solo al Cairo, che poi a un certo punto però si è prosciugata, insomma, per tutta una serie di ragioni, fra cui anche, diciamo, l'intensa attività diplomatica evidentemente del governo egiziano sui governi e sui media stranieri, nel nostro caso italiani. Ecco, quello che però è successo a Giulio e che noi abbiamo avuto modo di raccontare è continuato e continua in qualche modo a succedere, giusto?
Sì, diciamo che dal 2013, che è l'anno in cui i militari hanno ripreso il potere, come prima mossa hanno fatto questa legge antiprotesta che prevedeva la reclusione, fondamentalmente sì, la reclusione nei confronti di qualsiasi persona che si opponesse al regime. Questa repressione prima ha colpito i fratelli musulmani quando c'è stato il massacro di Rabah, quando appunto è stato disperso un presidio che stavano facendo da mesi, in cui c'è stato un genocidio di 1000 persone. E comunque anche durante il periodo della rivoluzione, quindi dal 2011 in poi, quando le guardie facevano le retate o comunque arrestavano le persone durante gli scontri in piazza, spesso venivano sottoposti a sparizione forzata. Diciamo che negli ultimi anni questa strategia del terrore ha continuato a incrementarsi, e fondamentalmente sono i servizi che controllano tutto il paese, quindi le ondate di arresti che di solito avvengono durante la notte, e le persone che vengono appunto arrestate e prelevate poi vengono sottoposte a un periodo di sparizione forzata, che vengono detenuti in luoghi che non conosciamo, e puoi avere due sorti: o la fortuna di essere ritrovato in qualche procura dei servizi tramite gli avvocati che lavorano nelle procure, e cercano appunto di in qualche modo stare vicino alle persone che vengono arrestate, oppure di non essere mai più ritrovato. E la maggior parte delle persone che vengono appunto sottoposte a sparizione forzata subiscono delle torture molto, molto pesanti, e poi dipende molto anche da se sei una persona conosciuta, riconosciuta, quindi a seconda anche della classe sociale di appartenenza vieni più o meno torturato a seconda della situazione. E c'è da dire anche che purtroppo una misura cautelare che viene applicata a molti compagni che hanno appunto scontato pene di carcere che possono andare da 3 a 5 anni, come lo stesso Ale, che è un compagno appunto che è stato arrestato per una protesta avvenuta il 26 novembre del 2013 contro i processi militari sui civili. Lui ha scontato 5 anni di carcere e poi ora si ritrova in questa sorta di libertà vigilata in cui si deve recare, ma non è l'unico, si deve recare e si deve autoconsegnare ogni giorno al commissariato di appartenenza e rimanerci per 12 ore al giorno, quindi
come se fosse recluso, insomma, come una reclusione diurna praticamente. E una cosa ti volevo chiedere, queste diciamo sparizioni sono ovviamente insomma credo che siano extra legali, almeno ufficialmente non esistono, non dovrebbero esistere. E come ci si comporta quando succede una cosa del genere? Quali sono le forme diciamo di resistenza che si attuano e si possono attuare ovviamente?
Allora, purtroppo negli ultimi anni qualsiasi persona pensi semplicemente di opporsi, penso per esempio a quando il presidente attuale ha svenduto le due isole Tirana e Sanafira all'Arabia Saudita, ancora lì ci sono stati c'è stato un po' di movimento per strada, ma negli ultimi anni la repressione si è fatta molto più dura, quindi riescono a intercettare molto facilmente chi semplicemente pensa di fare qualcosa. E le ultime elezioni che poi hanno allungato la carica del presidente fino al 2030, ci sono delle persone che in qualche modo volevano muoversi ma sono state prelevate e arrestate ancora prima di poter organizzare qualsiasi cosa. L'unica cosa che si può fare denunciare immediatamente tramite social network, quindi Twitter piuttosto che Facebook, la sparizione della persona che viene arrestata in quel momento. E questo è l'unico modo per fare pressione e far capire appunto al regime che almeno siamo a conoscenza che quella persona è stata prelevata o arrestata, e cosa che naturalmente loro negano fino alla fine di aver recluso delle persone all'interno dei commissariati o in qualsiasi altro luogo.
In qualche modo diciamo è fondamentale anche la velocità con cui escono fuori queste informazioni, perché se uno viene prelevato e non se ne ha notizia oppure non viene messa in circolo la notizia, diciamo, può tranquillamente finire dimenticato da qualche parte senza che nessuno ne rivendichi la presenza in vita, no?
Sì, esatto. Fondamentalmente è capitato a varie persone, ma anche persone di cui è stata denunciata subito la sparizione, anche giornalisti, quindi parliamo di qualsiasi persona che si oppone in qualunque modo, ci sono persone che sono sparite da anni e naturalmente non sappiamo che fine abbiano fatto, se non una fine molto brutta come quella di Giulio.
In tutto questo gli avvocati e i giornalisti che ruolo hanno, che ruolo possono avere in un contesto così complicato, ecco?
Allora, diciamo che per esempio c'è l'ultimo processo che sta vedendo arrestati molti compagni, si chiama il processo della speranza, questo che l'hanno intitolato così perché qualcuno ha scritto un semplice articolo sulla speranza, ma non è stato di poco gradimento al regime, quindi continuano a prelevare persone anche in questi ultimi giorni e si ritrovano all'interno di questo processo. Abbiamo anche un compagno di Alessandria che è uno degli avvocati che lavora con le persone che appunto sottoposte a questo tipo di repressione, che si trova in carcere in questo momento perché quando in Francia sono scoppiati i gilet gialli hanno ritrovato nella sua macchina dei gilet e quindi è stato arrestato, ora si trova in carcere preventivo. Quindi diciamo che la maggior parte delle persone viene prelevata e vengono sottoposti a questo carcere amministrativo che può durare anche 2 anni e quindi gli avvocati non cioè possono veramente poco, possono semplicemente essere presenti quando glielo permettono, perché comunque sono loro che decidono se può entrare o meno, e presenziare nel momento in cui ci sono interrogatori, e i giornalisti non hanno nessuna voce in capitolo, perché naturalmente la stampa è una delle prime strutture che è avvenuta, cioè che hanno represso brutalmente, quindi non si può fare opposizioni, non si può scrivere di quello che succede giornalmente se non appunto tramite social network.
Ecco, questo diciamo per quanto riguarda l'interno. Per quanto riguarda noi invece che siamo fuori dall'Egitto, quali sono i margini di manovra che si possono avere per cercare in qualche modo di sensibilizzare su quanto avviene, e quali possono essere anche diciamo le azioni più incisive? Tutto questo considerando che siamo in un contesto in cui tutto il mondo sembra voler collaborare diciamo col regime egiziano, e sono tanti accordi economici che vanno a gonfie vele, quindi insomma meno se ne parla meglio è, sembrerebbe.
Sì, per quanto riguarda l'Europa, vabbè, l'ENI comunque è una delle, non solo in Egitto, però insomma ci sono molti accordi economici, e in realtà ognuno può decidere liberamente che cosa è giusto fare, ma sicuramente denunciare quello che avviene, portare una solidarietà attiva alle persone che si trovano comunque nel Mediterraneo, quindi non siamo neanche così tanto lontani, insomma ognuno con le sue pratiche può cercare di dare luce a questa situazione.
Senti, ci sono dei, per concludere, dei processi particolari che stanno avendo luogo in questi giorni o che avranno luogo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Ci hai parlato di questo dal nome, insomma, piuttosto curioso per un processo, questo processo della speranza. Ecco, ci sono altre situazioni particolarmente delicate di cui magari l'opinione pubblica internazionale dovrebbe occuparsi di più nei tempi a venire?
Ma sono veramente moltissimi i casi dei compagni che sono in carcere, le detenzioni vengono rinnovate ogni 15 giorni e dopo un periodo iniziano a diventare di 45 giorni. Non c'è una regola specifica per la quale tu dici quella persona uscirà o meno, perché è tutto controllato dai servizi. Una delle ultime, degli ultimi, proprio questa mattina hanno arrestato un altro giornalista e l'hanno inglobato nel processo cosiddetto della speranza, e quindi a un'altra persona è stata arrestata, e la sua compagna, la sua moglie insomma era francese, e per la prima volta lui è stato prelevato e è portato insomma in carcere. Lei, essendo una cittadina europea, è stata deportata in Francia, e questa è la prima volta che succede una cosa del genere. Quello che succede invece con le persone egiziane è che spesso vengono invece bloccate all'aeroporto, spesso il passaporto viene ritirato e quindi ti precludono la possibilità di partire. Quindi tramite social network appunto ci sono le notizie delle persone che si trovano in carcere, dei vari rinnovi che sono all'ordine del giorno. Spesso capita anche di perdersi i pezzi perché sono veramente tanti e le carceri sono sovraffollate, e anche se qualcuno esce di sicuro c'è qualcun altro che entrerà a breve, quindi questa è un po' la situazione quotidiana che si respira in quel paese.
Va bene, insomma questo era quanto. Noi ti ringraziamo perché insomma era un po' che non ne parlavamo, almeno nel corso della mattina, di quello che avviene in Egitto. Ogni tanto ci tocca leggere degli articoli sui quotidiani, diciamo anche, anche abbastanza progressisti, i quotidiani, che però ci raccontano di un paese pacificato con cui si hanno molte relazioni diplomatiche, economiche, però dietro c'è tutto questo, insomma. E non è finito niente con Regeni, ce ne siamo dovuti occupare perché Giulio Regeni era italiano, e lui, ma insomma dopo di lui ce ne sono stati altrettanti. E che dire, ti ringraziamo moltissimo e ne continueremo a parlare di mattina, nel corso del venerdì pomeriggio, comunque quando sarà necessitato.
Grazie a tutte e tutti.
Nuovo come un tempo sopra l'Italia intera.